Ma io credo che ci sia al momento la Juventus un grande deficit, base di risultati ma anche di identità, perché comunque il fatto di continuare a offrire delle prestazioni altalenanti, e anche quella di ieri lo è stata, con un primo tempo di bassissimo livello, dimostra che la Juventus di oggi è molto lontana da quello che i tifosi vorrebbero, da quello che rappresenta la storia della Juventus. E anche Spalletti, che era arrivato con, diciamo, prerogative abbastanza bellicose, parlando anche di una squadra che poteva lottare per obiettivi importanti, si sta piano piano ricredendo, insomma. E questo è un po' il succo del discorso.
Ma credi, scusami Massimo, che lui abbia sopravvalutato la rosa della Juventus quando ha accettato?
Ma magari, secondo me, ha accettato anche per uno spirito di rivalsa verso, dopo il fallimento con l'Italia, perché comunque è difficile anche rifiutare una panchina come quella della Juventus, a dirla tutta, perché è un'occasione che ti si presenta poche volte, e forse si aspettava un compito un po' più semplice, nel senso che si aspettava che magari i giocatori che erano stati acquistati per cifre importanti potessero rendere per quello che è il loro costo. Invece obiettivamente adesso c'è un mercato che ha portato dei giocatori che non hanno avuto nessun valore aggiunto. Basti pensare che la differenza tra Højlund e
Openda
è di 5 milioni di euro di cartellino. E ieri uno è stato devastante, l'altro è entrato nel secondo tempo ma come se non fosse entrato. Oppure la differenza tra Neres, il costo di Neres con Seisao. La Juventus sta sbagliando tutto quello che poteva sbagliare sul mercato, e sta strapagando i giocatori e poi si vede l'effetto, è quello.
Massimo, io però impazzisco, perché, perdonami, c'è anche Carlo Caporale qui in studio. Leggendo i nomi della Juventus, anche lo stesso Jonathan David, che tra l'altro il Napoli aveva trattato, con Seisao che a tratti ha fatto vedere il proprio valore, Zegrova che è molto forte al di là delle difficoltà fisiche, reduce da un problema anche piuttosto serio. Io nei singoli non vedo una squadra in difficoltà per valore dei calciatori, soprattutto in attacco, per tutti quelli che hai citato, Carlo. Io vedo proprio una Juve che ha difficoltà tattica in modo particolare. Questi sono giocatori che non stanno dando quello che potrebbero dare.
Ancora in cerca di identità. Anche le scelte di Spalletti, quindi posso coinvolgere Massimo se l'hanno convinto. Quelle iniziali, già togliere un attaccante, è vero che mancava Vlahovic, però mettere un attaccante in meno per un caballo in più non mi è sembrata una scelta insomma di chi vuole rincorrere chissà quali successi. Poi se nel finale mi togli i tuoi due migliori attaccanti, poi è vero c'è la Champions, ma la Champions ce l'aveva anche il Napoli, e metti due giocatori che comunque fin qui Openda e Zegrova sono sulla carta, hanno dimostrato, cioè nel passato, ma a Torino fin qui un po' oggetti misteriosi, vuol dire che forse ti accontenti del pareggio più che voler andare a vincere la gara, insomma.
Ma guarda, la scelta di Spalletti non l'ho condivisa, ma l'ho capita nel primo tempo. Penso che volesse lasciare il pallino del gioco al Napoli, considerando che Napoli, avendo un centrocampo senza i suoi giocatori, diciamo, migliori a parte McTominay, poteva magari soffrire in costruzione ed era più efficace nelle ripartenze, perché comunque il Napoli in ripartenza, anche nel secondo tempo quando c'è stato spazio negli uno contro uno, Neres li ha vinti tutti. Solo che il piano ti è saltato dopo 7 minuti. Chiaramente il fatto di non capire che Neres andava raddoppiato, perché è in stato di grazia, comunque un giocatore che saltava sempre l'uomo, quello l'hanno pagato. Quindi lui l'idea ce l'aveva, poi giusto o sbagliata che fosse, era di sfruttare il fatto che Napoli avesse delle lacune a centrocampo e magari in costruzione potesse in un certo senso pagare questa cosa, perché magari il Napoli sarebbe stato più orientato a utilizzare sugli esterni, magari come con Højlund, con punta centrale, far salire la squadra, andare sugli esterni e giocare in ripartenza, che mi sembrava una scelta anche più logica quando il centrocampo magari ti mancano di così tante pedine importanti. Solo che il piano è saltato subito, e quindi forse doveva cambiare già direttamente dopo 5 minuti, però direi che poi in tutta la partita, anche quando sei andato sul pari, non hai dato la sensazione comunque di avere quella forza per ribartarla e andarla a vincere.
È vero.
E quindi diciamo che è stata una partita in linea come quelle degli ultimi anni a Napoli, a parte forse l'unica che è stata decisa dal gol dell'errore di Nonghe qualche anno fa con la Juve di Allegri, dove la Juve ha forse giocato una partita alla pari, ma gli ultimi anni le partite con Napoli a Napoli sono sempre state con un divario importante, che testimoniano il valore di questa Juventus degli ultimi anni, che non è il valore che ci si aspetta tutti rispetto alla storia, rispetto al blasone, rispetto a quello che deve essere la Juventus. Quindi condivido quando Chiellini dice che la Juventus è in una fase di ciclo e anticiclo. Questo è l'anticiclo, e poi i tifosi chiaramente la Juve sperano che, certo, che possa interrompersi, ma mentre dall'altra parte vedo un Conte,
ecco, io
che è stato furbo a non parlare prima della partita e ha parlato dopo. Ma lui è un vecchio Conte, è un allenatore fantastico.
No, però per chiarezza
è una consuetudine,
sì, Massimo,
nel Napoli, non di Conte,
Napoli,
cioè,
esatto,
da qualche anno che
il Napoli gioca in
striminzito nelle
Sì, quando il Napoli gioca in Coppa, poi durante la settimana non fa le conferenze con anche altri allenatori in passato prima della gara poi di campionato. Però proprio su Conte volevo portarti in chiusura, quindi parlare di Napoli, quanto è diventato ancora più forte dal vostro osservatorio rispetto al Conte che avete vissuto alla Juventus, e quanto questo Napoli sia ancora da scudetto anche rispetto all'Inter, al Milan, insomma alle principali rivali?
Ma allora, secondo me Conte alterna, secondo me era già forte prima, perché il problema è Conte quante stagioni riesce a fare nella stessa squadra, è quello, perché poi Conte è un martello, quindi te li distrugge. Però quello che ha fatto dopo le sconfitte, dopo la sconfitta di Bologna, è stato geniale. Lui è geniale, lui è un martello, lui è bravissimo. Cioè, Conte ti fa arrabbiare, perché comunque è come magari quelli del Napoli che sono infastiditi dal fatto che Spalletti sia la Juve. Però pensate un po' a Conte, che comunque ancora di più è stato giocatore, bandiera, allenatore, quindi potete capire voi le difficoltà che hanno a vederlo non sulla panchina del Napoli, ma sulla panchina di un'altra squadra comunque rivale. Però cioè, non gli puoi dire niente, cioè, Conte è come ha detto Spalletti, un top dei top sotto tutti i punti di vista. Come il Conte, che quello che ha detto dopo la partita Napoli-Inter, ti rappresenta perfetto, lui ti fa anche da società, cioè lui è perfetto, è l'allenatore ideale per una squadra che vuole vincere. Poi magari non ce la fa a gestire il doppio impegno e quest'anno pagherà in Coppa, magari non riuscirà chiaramente, perché lui ha sempre pagato il doppio impegno, però è un allenatore che io non ne posso solo parlare bene quando ne parlo male, perché mi dispiace che sia sulla panchina di un'altra squadra.
E sulla forza del Napoli, l'ambizione
da
scudetto?
Del Napoli, sicuramente, secondo me l'Inter ha più forza, è più strutturata come società, come ha detto giustamente Conte. E vi dico anche un'altra cosa, basti pensare, vedere questa settimana che l'Inter giocherà martedì e non gioca sabato ma gioca domenica, quindi penso che sia quello il problema del Napoli, non come squadra. Napoli se la gioca tranquillamente,
cioè, non ho capito, Massimo, doveva giocare sabato l'Inter, avrà troppi giorni di riposo?
Tutte le squadre che hanno giocato il martedì, ad eccezione che affrontavano qualche squadra che giocava in Europa League, hanno giocato il sabato, giocherà invece domenica con Genoa in trasferta. È l'unica squadra che è successa quest'anno, l'unica. Io vi dico solo questo, domani c'era anche un video su questo sul mio canale YouTube.
Ok, ma non c'è, qual è la spiegazione? Un piccolo spoiler secondo te?
La spiegazione non c'è, che tutte le squadre che dovevano, l'Atalanta che gioca martedì gioca sabato. E non c'è la spiegazione, io la spiegazione non ce l'ho.
Ma quindi provo a sintetizzare, è un Napoli che dovrà combattere non solo contro l'Inter, insomma è un ostacolo in più.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il potere diciamo dell'Inter sotto tutti i punti di vista è altissimo, cioè ha una capacità che va ben oltre, quindi io ve la vedo così, poi non lo so, magari voi la vedete diversamente. Però io la vedo così, la vedo così. Cioè, oltre a una squadra forte in campo, è anche forte al di fuori del campo.
Va bene, no.
Anzi, ve ne dico un'altra, se l'avrete notato.
Certo.
Andate a vedere le avversarie che affronta l'Inter dopo la Coppa. Le squadre più delle squadre più forti, no? L'Inter, dopo aver affrontato l'Atletico Madrid, ha affrontato un'altra squadra non fortissima, ha affrontato il Pisa a Pisa.
Sì.
Dopo aver affrontato adesso il Liverpool, giocherà con l'Atletico Madrid, e a gennaio affronterà il Pisa e la Cremonese. Nessuna squadra che non gioca le coppe come il Como, le altre affrontate sempre dopo un turno di Coppa Italia inutile come il Venezia. sono semplici considerazioni, ma sono la realtà. Adesso se una cosa fa il caso, due comincia a essere un altro caso, ce ne sono tre o quattro. Poi non è fare vittimismo, io vi porto dei fatti.
No, hai fatto cronaca.
Poi voi fate le vostre considerazioni, tutto casuale può anche essere.
Certo. Va bene, no, hai fatto cronaca, giustamente. No, devo dire poi sul calendario dell'Inter, anche sulla prossima di campionato, ancora non eravamo entrati proprio nel dettaglio a leggere le giornate, se non quella del Napoli, che chiaramente giocherà domenica, però il Napoli affronterà il Benfica, esatto, mercoledì sera a Lisbona. Va bene, Massimo, grazie davvero per essere stato con noi.
Ti
ringraziamo, devo dire che poi anche i tifosi che sono con noi, che ci seguono, hanno, devo dire, apprezzato anche rispetto a quello che sta arrivando come messaggio in diretta radio tutto Napoli. Buona Immacolata, Massimo.
Un saluto.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie Massimo Pavan. Insomma, quando si parla del palazzo, probabilmente un po' è quello il senso.
Diciamo che molte il sospetto ti viene su alcune decisioni, su alcune situazioni. Mi auguro che non sussista tutto ciò. Io, ecco, l'amico Pavan ricordava le ultime di Champions, ha detto Cremonese, Pisa, mi sembra l'Inter.
Sì, per esempio.
Napoli e Juve si affronteranno prima dell'ultimo turno di Champions.
Vedi, è arrivato un messaggio 349-44-58-615, ha perfettamente ragione. Il Napoli, oltre che sul campo, sta dando uno scossone sul piano economico delle big e quindi anche dell'Inter. No, io devo dire